La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il lunedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Con queste campane abbastanza inquietanti, il brano si chiama Magnificat, colonna sonora appunto di Teo Usuelli. Devo confessare, non conoscevo neanche un brano di questo autore, però importante colonna sonora del film del 72 di cui ci occupiamo oggi con Marcello Geraldi, il nostro esperto che abbiamo già al telefono. Ci sei, Marcello?
Sono qui, buongiorno Fabrizio.
Scusa, ma tu sto Teo Usuelli, tu che sei un cinefilo, diciamo...
Sì, lo conosco bene, perché l'indimenticabile autore della musica, per esempio, di vari film di Ferreri, tra cui, vabbè, a parte Il seme dell'uomo, ma insomma diversi insomma film, tra cui questo qui, questo L'udienza, insomma, questo...
Bene, niente,
soprattutto il tema più famoso, ti consiglio di andarlo a rivedere, è di Dillinger è morto, quello con Michel Piccoli.
Ah, certo.
Fin del 69, che in parte viene ripreso in un momento nel film di cui parleremo oggi, che è L'udienza.
L'udienza, appunto, di Marco Ferreri.
Allora, sì, è un musicista importante e misconosciuto, che ha lavorato soprattutto con Marco Ferreri, insomma. Allora,
con il grande Marco Ferreri.
Con il grande Marco Ferreri. Cineasta unico, che si era formato in Spagna con Rafael Azcona e che riuscì a fare veramente dei capolavori in Italia, dei capolavori sotto certi profili surrealisti, dove ha affrontato, come in questo film, la religione cattolica molto spesso in senso simbolico, cioè la repressione che proveniva dall'ideologia della religione cattolica, repressione sessuale, repressione familiare, repressione sociale, e pur senza mai prendere una posizione, cioè lui lasciava il pubblico giudicare, lasciava, a come vedremo in questo film l'udienza, proponeva i problemi, le problematiche, e poi lasciava al pubblico, diciamo, allo spettatore, la conclusione. È un grande regista, l'abbiamo perduto da molti anni, e ci ha regalato tutti i film molto spesso venati anche di realismo vero e proprio, come L'ultima donna, per esempio, che fu un film, insomma, epocale, allora, che creò un dibattito molto importante,
molto forte,
insomma,
sì,
molto forte, tra, appunto, il rapporto tra uomo e donna, insomma, in maniera molto anche virulenta, ricordo.
E poi lo riprese dopo anche con Ciao Maschio, no? Erano sempre
e molto... lo riprese anche con Ciao Maschio, insomma, fa tutta una serie di film molto importanti che avevano un grande riscontro di critica, meno di pubblico, ovviamente, perché erano film anche abbastanza ostici, spesso anche venati di, non solo di aspetti socioculturali, ma anche di simbolismi e di astrattismi, come per esempio i film precedenti per esempio a quello di cui parliamo oggi, L'udienza, per esempio Il seme dell'uomo e Dillinger è morto, sono due film di poco precedenti ma estremamente simbolici, così come in parte avverrà poco dopo, nello stesso anno, col film La Cagna, con Mastroianni e Deneuve, che pure sarà un film importante che bisognerebbe approfondire. Comunque, per tornare, diciamo, alla nostra giornata, diciamo, quella all'udienza, si racconta la stralunata vicenda con uno stralunato protagonista splendido, Enzo Iannacci,
azzeccatissimo,
un ex ufficiale in congedo che si presenta al Vaticano chiedendo di avere un'udienza con il Papa, per un motivo che lui non dirà mai, ma che comunque ritiene imprescindibile, cioè lui deve parlarne col Santo Padre, e non può assolutamente servirsi di mediatori, che pure gli vengono proposti, e ossessivamente persegue con mezzi legali e meno legali questo obiettivo. Viene sostanzialmente preso in custodia da Ugo Tognazzi, un commissario di polizia vaticana, mellifluo e
ambiguo,
molto ambiguo, che da una parte sarebbe tentato di aiutarlo, dall'altra sospetta che possa essere un terrorista. E quindi, tanto vero, c'è una battuta che indica un po' tutto il clima del film, quando appunto questo commissario gli dice: allontanati dalla finestra, perché eravamo a 3 anni dalla morte di Pinelli, dalla tragica morte di Pinelli, e il clima socioculturale dell'epoca era molto influenzato dai moti del 68.
Con una battuta ha fatto un quadro della situazione.
Ha fatto un quadro della situazione,
perfetto.
Quindi di sospetto che c'era, di paura, insomma, no? Che magari scoppiasse uno scandalo perché questo si suicidasse o comunque, insomma, cadesse dalla finestra. Bene, è un'odissea di quest'uomo che in realtà è un uomo gretto, non è che sia un eroe o sia una persona che ha chiarezza,
piuttosto mediocre,
insomma. È una persona molto mediocre, molto bigotto, che per misteriosi motivi vuole parlare con il Santo Padre. Tognazzi tenta, diciamo, il commissario tenta di sviarlo facendogli conoscere una splendida prostituta con cui ha un legame molto ambiguo lui stesso, che è una Claudia Cardinale, forse mai così bella e così espressiva.
Concordo.
In questo film Claudia Cardinale dà veramente il meglio di sé, anche come spessore del personaggio, perché poi si dimostra tutt'altro che una donna frivola e diciamo legata semplicemente alle sue esperienze di vita, ma si innamora di lui, di quest'uomo, perché ne vede delle potenzialità e ne rimane incinta addirittura. Lui sembra da una parte accogliere questa maternità, ma è ossessionato in qualche modo dalla necessità appunto dell'incontro con Santo Padre, e poi mentalmente, e a un certo punto lo dice pure, è pur sempre una prostituta, quindi la perde, quindi sostanzialmente questo legame non va a buon fine e lei lo respinge. Nel frattempo lui ha tentato in tutti i modi di avvicinarsi per gradi ad altissimi prelati che lei gli ha presentato, a un aristocratico facente parte della nobiltà nera, un impareggiabile Gassman che con pochi tratti proprio dimostra veramente cosa poteva essere, insomma, un esempio di arroganza e di supponenza di un principe dell'aristocrazia nera romana, che addirittura ha una milizia personale che l'addestra in vista di possibili crociate. Quindi
un golpe probabilmente.
Appunto, infatti c'è anche un riferimento sotto sotto al golpe borghese e sotto sotto anche al tentato golpe sogno. Insomma, erano quelli gli anni di cui si parlava, no? Eravamo nei primi anni 70. Quindi Ferreri suggerisce, diciamo, non denuncia, suggerisce, per esempio, fa vedere un paio di attentati, di macchine che bruciano, insomma, e inquadra l'opera, il film, in un momento di turbolenza e soprattutto ispirandosi al castello di Kafka, vuole rappresentare questo potere del Vaticano incomprensibile, questa, se vogliamo, irraggiungibile. Lui si trova addirittura, è l'unico momento in cui si riesce ad arrivare non troppo lontano dal pontefice, a parte all'inizio quando c'era un'udienza, ma in cui gli viene intimato di andarsene perché capiscono l'intenzione di parlarle, mentre quando c'era l'udienza collettiva il Papa parla solo con i bambini, non può parlare con i grandi che devono esercitare obbedienza e basta. L'altro momento nel film in cui lui non è troppo lontano dalla figura papale è durante il passaggio della Papa Mobile in San Pietro, diciamo nella grande piazza, dove lui lo chiama da lontano Papa, ma ovviamente non riesce, insomma, a imporsi all'attenzione del pontefice. Un altro tentativo che fa è quello di mandare
un messaggio. Piazza di Spagna anche, no?
Sì, anche Piazza di Spagna, e poi fa anche un altro tentativo che è quello di mandare un paio di messaggi al pontefice, alla terrazza su cui si
dalla finestra
dalla quale la domenica recita la messa,
dei pizzini ante litteram,
esatto, e con la conseguenza che viene arrestato, sospettato di terrorismo e inviato in un convento dove deve redimersi, dove deve imparare l'obbedienza, non senza prima però aver avuto un parziale successo con due altri prelati, uno Piccoli, una specie di sacerdote post conciliare che sembra prenderlo in qualche modo sotto la sua ala protettiva, ma in realtà l'ironia di Ferreri è talmente profonda che fa vedere quanto il dialogo tra questi due sia per esempio soggetto al tempo di una clessidra che determina il tempo del colloquio, quindi apparentemente c'è questa apertura, in realtà non c'è nessuna apertura. L'unico che forse invece comprende è un intenso Alain Cuny, sappiamo bene che era un attore che in quegli anni faceva film importanti
e che l'avevamo già
di cui
visto,
abbiamo già parlato, sì, l'abbiamo già parlato più di una volta, Uomini contro, ne abbiamo già parlato in Maestro e Margherita, insomma, praticamente questo Alain Cuny che forse capisce il dramma, perché lui glielo suggerisce, è l'unica persona a cui all'orecchio dice i motivi per cui intende parlare con il pontefice, qual è il suo probabilmente problema spirituale, e Cuny sembra averlo compreso e sembra, si commuove, addirittura lo abbraccia, quindi fa sperare che ci sia un seguito. Invece poi l'arresto di Tognazzi, diciamo da parte, diciamo, della polizia vaticana a seguito di questo banale, diciamo, questo banale
buffissimo
atto,
tentativo,
sì, buffissimo tentativo comunicare col Papa, e viene preso per un attentato, ovviamente riduce tutto al nulla. Insomma, alla fine perderà l'amore di questa, appunto, Aiché, questa donna, che ritornerà in questo ambiguo rapporto con commissario Tognazzi, quindi forse un ambiguo rapporto che non è mai terminato. Non avrà nessun appoggio dal principe nero Gassman, e lo stesso Chiuni, insomma, si ritirerà, non si vedrà più nel film e non si saprà più appunto nulla. Quindi lui si ritroverà fuori da San Pietro nel colonnato, nel frattempo colpito da una grave polmonite, e con un'ultima risata disperata morirà sul colonnato del San Pietro. E Tognazzi, imperturbabile, arriverà, sarà chiamato, arriverà e farà rimuovere il cadavere. Nel frattempo un'altra persona si presenterà dalle guardie svizzere, in cui e quindi che chiameranno sempre il commissario Tognazzi, che in quanto vuole avere un colloquio con il pontefice, e il film ricomincia ciclicamente.
Come, tra l'altro, utilizzando le stesse parole che aveva
esattamente le stesse parole che aveva utilizzato. Insomma, si tratta di un'opera, una delle più feroci di Ferreri, se vogliamo, anche se, ripeto, Ferreri non vuole dare un giudizio definitivo, vuole farci assistere a questo castello kafkiano, a questo, infatti lo stesso protagonista dice: mi sembra di essere in una situazione kafkiana, ed è così. Però Ferreri suggerisce, Ferreri pone, ma non è che denuncia, dice: questo è il contesto socioculturale di questi anni, perché il film fu girato tra il 71 e il 72. Fatevi voi un giudizio, questo è il potere della religione. Già appunto in altri film aveva affrontato questi problemi, insomma, l'Harem, la donna scimmia, insomma il rapporto anche con la religione, sempre ovviamente da anarchico qual era, insomma, con un occhio sempre satirico, sempre grottesco, e con grande genialità, no? E La Peregina, il film, insomma, che in certo senso quasi preconizza questo rapporto con il cattolicesimo, no? La protagonista che dice: non lo fo per piacer mio, ma per dare un figlio a Dio, no? E quindi anche qui la morale repressiva. Una Marina Vledi stupenda, pure lei molto formosa, come formosa la cardinale, che in certo senso ricorda, le loro rotondità sono quasi così laicamente confrontate con le rotondità della cupola di San Pietro, cioè su cui Ferreri insiste varie volte all'inizio del film e non solo, e dove ci vuole suggerire, però ripeto, non ci dà soluzioni, sospende il giudizio, perché ci fa vedere, sì, potere repressivo, ma ci fa conoscere il bigottismo e la incomprensibilità del comportamento di questo giovane folle, che di fatto rimane una persona folle, una persona assolutamente che non ha un disegno razionale, ma è mosso probabilmente da moti dell'animo assolutamente
indecifrabili, sì, certo.
indecifrabili.
Tra l'altro, proprio con la nettissima sensazione che un individuo del genere, siccome è scomodo, diciamo, crea scompiglio, in qualche modo debba essere represso, eliminato, il problema va come dire, sì, Espulso da qualche parte, quindi sia in ambito...
È comunque l'espulsione del diverso.
Sì, sì, sia nella Chiesa, che dovrebbe essere inclusiva, che invece anche nella società civile.
È la figura di Piccolino, pensosa, problematica, il sacerdote post conciliare, che di fatto non lo aiuta, non lo vuole aiutare. quindi c'è anche una critica, insomma, delle false aperture, se
sì,
vogliamo.
Tutto fumo e niente arrosto.
Della Chiesa. E è chiaro che è un film di una amarezza profonda, è un film dove nessuno si salva, non c'è nessun personaggio in realtà è positivo, può esprimere una positività. L'unica persona forse che realmente manifesta pietà per questo personaggio autentica è una suorina che gestisce un negozio di dischi vicino al Vaticano, dove lui ogni tanto chiede di ascoltare le parole in un LP di Papa Giovanni.
Diciamo, le famose parole, quando tornate a casa portate la carezza del Papa, eccetera.
Esatto, forse quella è l'unica persona, infatti prima di morire lui va ancora a trovarla, questa suorina, che senza parole però intuisce il dramma di quest'uomo, però ecco, non sa ovviamente come poter intervenire, come poterlo aiutare.
E cerca di dargli conforto, tornando a fargli ascoltare quello che voleva, certo.
Sì, esattamente, senza mai discutere, senza mai frapporre ostacoli.
La grandezza di questo regista la si può, come dire, al di là della tematica che è sicuramente trattata in maniera unica e inconfondibile, sta anche, come dicevi tu, nella capacità di far recitare con poche battute essenziali ma sempre molto efficaci tutti gli attori protagonisti di questo film. Non ce n'è uno che dica una parola di troppo e che non sia perfettamente.
Sono tutti estremamente misurati, persino un istrione come Gassman, che con poche battute ci delinea questa figura del principe nero. E Alain Cuny, quasi senza parlare, esprime una profondità, l'unica profondità, diciamo, di un personaggio. E ci sarà anche, diciamo, il personaggio, diciamo, il lavorante del convento dove lui deve stare,
scontare,
diciamo,
la pena,
in qualche
diciamo
modo scontare questa pena per alcune settimane, insomma, l'obbedienza, che in qualche modo gli ricorderà più di tutti la figura di Papa Giovanni, e quindi ne sarà commosso, diciamo, lui sicuramente, però sono tutti quanti espressi con estrema misura. Cioè il film ha un grande valore soprattutto per questa capacità di suggerire, di esporre senza tirare, diciamo, delle conclusioni, ma lasciando allo spettatore, appunto.
Tra l'altro, in un'epoca in cui invece cadere nell'ideologia spiccia
era estremamente facile, perché poi Ferreri era anche un regista che in qualche modo le tesi le esprimeva. Ripeto, basta pensare al seme dell'uomo, e basta pensare, appunto, anche ai film precedenti come l'Harem, come, insomma, tutti i film, La donna scimmia, sull'emarginazione sociale del diverso. Insomma, è un grandissimo regista che abbiamo perso purtroppo da tanti anni. Poi fece altri capolavori come Non toccare la donna bianca, La grande abbuffata l'anno dopo, che ho rivisto di recente, che è un'opera ammirabile, che pure andrà approfondita, dovrà essere oggetto.
Ma anche nei film minori, come per esempio Chiedo asilo con Benigni.
Sì, anche in quelli, cioè lui comunque ha sempre una problematica, e la sua attenzione è soprattutto sulla storia di Piera, per dirci, no?
Certo.
Cioè praticamente la sua attenzione è sui personaggi che sono difformi, che sono comunque portatori di valori che non sono quelli istituzionali, non sono quelli della cosiddetta normalità, ma dell'umanità che soffre, che gioisce a modo suo, che vive al di fuori, diciamo, di quelli che sono i canoni che noi conosciamo, che noi, diciamo, abitualmente in qualche modo sosteniamo, insomma. Quindi è un grande regista anarchico, ripeto, ovviamente in quel contesto, ripeto, del cinema degli anni 70, dove avevamo dei maestri del cinema, insomma, rimaneva quasi una figura anomala, comunque una grande figura, gli era riconosciuto lo status di grande regista.
Amatissimo dagli attori.
Amatissimo dagli attori.
Con i quali poi, tra l'altro, aveva un rapporto anche a volte conflittuale, ma sicuramente di grossa complicità.
Comunque di grossa complicità, ma anche di grossa... grosso carisma,
Sì.
Cioè lo ascoltavano tutti.
Ma non a caso alcuni attori con lui hanno dato veramente il meglio di loro stessi, insomma. Lo stesso Vulcanico.
Piccoli, per esempio, Piccoli.
Piccoli addirittura in questo film decide di autodoppiarsi, pur non essendo di madrelingua italiana. Evidentemente sentiva proprio diciamo l'intensità del personaggio, l'aveva fatta proprio, insomma.
Assolutamente. Ma pensiamo appunto a Anna Scicula, di Storia di Piera, cioè lui ha lavorato con tantissimi attori, proprio i più vari, ed era non solo quindi attori italiani, cioè Ferreri era riconosciuto a livello internazionale come un grande regista.
Sì, sì.
E pensiamo al primo film che fece con Ascona, no? Che questo corrosivo e diciamo antifranchista che avevamo nella Spagna del franchismo, che riusciva a parlare per metafore, la carrozzella, il Cocesito,
sì.
Amarissimo film
di questa specie di banda di disperati,
esattamente, sì, esattamente. Quindi un occhio sempre di molto attento alle marginalità, molto critico con il potere, però non in maniera diretta politica. Cioè, lui non fa un film di scontri politici, non è appunto.
Non fa manifesti, non fa dichiarazioni programmatiche.
Un uomo di denuncia come Rosi o come Petri, no? Lui suggerisce, fa vedere le conseguenze della società in cui viviamo, in cui vivevamo in quei tempi, e soprattutto il tema della diversità, no? Il tema della minorità. Psichica, fisica, un grande regista. Teniamo pure presente che in quell'epoca nascevano grandi registi che ancora, voglio dire, abbiamo la fortuna di avere, come Marco Bellocchio, un altro molto attento al tema della diversità, no? Pensiamo a Matti da Slegare, certo. Che fece con Sandro Petraglia, che è forse adesso il più grande regista italiano che abbiamo. Fra pochi giorni per esempio uscirà un film che è annunciato con grande interesse sul caso Moro,
Esterno Notte, sì sì,
cioè per dire, no, cioè quella, quegli
forse
anni
possiamo
70,
considerarlo
70,
una specie di figlio di Ferreri per in alcuni,
per c'è alcuni, c'è alcuni aspetti, però è meno corrosivo, è più un regista più psicanalitico
e meno anarcoide,
sì,
più,
meno
forse
anarcoide.
Più militante.
È più, per certi aspetti più militante, però in realtà ha perso anche in parte questa diciamo componente di militanza e sull'approfondimento dell'animo umano che lui. Io ricordo, perché per un periodo partecipai con Bellocchio a dei seminari di psicanalisi che erano tenuti da un personaggio molto discutibile, si chiama Massimo Fagioli, no? Che adesso è deceduto da alcuni anni, tra l'altro il fondatore di una rivista che tuttora esiste, Left, che
certo.
È anche una rivista di approfondimento culturale,
quella che una volta politico, era Avvenimenti,
che un tempo era Avvenimenti. Quindi comunque dal punto di vista psicoanalitico avevo molto, almeno per le mie limitate conoscenze, insomma avevo delle riserve su Fagioli, però nel contempo ha fornito a Bellocchio per esempio in qualche modo, insomma, delle sceneggiature che sono state importantissime, come Salto nel vuoto, Il sogno della farfalla e così via, e quindi c'è stata anche una collaborazione profonda. Forse era più bravo come sceneggiatore, no, di film, piuttosto che come psicanalista, anche se forse si rivolterebbe nella tomba sentendo questo mio giudizio, no? Però è un giudizio solo mio, insomma, quindi non è assolutamente nulla di particolare, insomma. E Ferreri rientra in questa grande categoria di grandi pensatori, di registi che sono capaci di osservare la realtà, ma di non pretendere di dire io ho la soluzione. Io non ho la soluzione.
Sembra un po' il Montale di Ossi di Seppia, no? Non chiederci parola che il mondo possa aprirti, eccetera.
Esattamente. Lui descrive, lui pone di fronte ai problemi, lui suggerisce e fa delle opere che tuttora sono di una estrema modernità.
Lui crea il cortocircuito.
Sì, esattamente. Sono di un'estrema modernità. Io suggerisco soprattutto a chi è giovane adesso di andare a vedere cos'era il cinema italiano in quegli anni.
E noi lo stiamo facendo ormai da qualche puntata, insomma.
Di dare qualche piccolo contributo, no?
Certo,
però
certo.
Può servire, no? Perché poi ci sono tanti autori anche nuovi che sono in qualche modo attenti al passato, no?
Adesso facciamo la scoperta dell'acqua calda, ma insomma la grande bellezza non sarebbe potuto esistere se non ci fosse stata la dolce vita, insomma.
Assolutamente sì, non sarebbe stato concepibile, no? Però siccome abbiamo anche, io ho visto anche dei giovani o anche soprattutto delle attrici tipo Sonia Bergamasco, faccio un esempio, no? Abbiamo
Gifuni che è il protagonista
Gifuni, sì, che vogliono comunque andare a comprendere, insomma, no? La radice, insomma, del cinema italiano, quello che ha potuto dare, il perché anche adesso ci troviamo in questo momento di mediocrità, no? Quindi rivedendosi i classici, ristudiando quello che è stato, insomma, comunque un cinema che nel mondo aveva pochi uguali in quell'epoca, si può trarre spunto pure per approfondire la modernità.
Senza appunto essere tacciati di passatismo, perché voglio dire, è qualcosa.
Senza essere passati, cioè, perché bisogna sempre inquadrarli comunque in un contesto socio-culturale che era quello degli anni 70, che era luci ed ombre. E non è che poi è un decennio che possiamo solo rimpiangere, perché
assolutamente
no, perché era il decennio dei fermenti socioculturali, ma anche del terrorismo, per esempio.
E poi comunque vuoi non vuoi, erano comunque gli anni in cui la Democrazia Cristiana ancora esercitava un potere, come dire, asfissiante nei confronti della società.
Diffusivo. Sì,
anche certo, le stesse immagini livide della cupola di San Pietro, spesso, come dire, non solo bella da vedere, ma anche, diciamo, incombente, sono simboliche di uno stato delle cose che erano particolarmente inquietanti e
assolutamente.
Di difficile gestione.
Ma
certo,
per questo sarà anche importante, per esempio, rivedere i film di Rosi, e Cadaveri Eccellenti, Todo Modo, appunto per inquadrare film che verranno qualche anno dopo, ma che comunque inquadrano il periodo storico politico dal punto di vista socioculturale, insomma. E quindi, insomma, c'è tanta materia, diciamo.
Bene, Marcello, 14:36, vi ricordo, siete su radiocittaperta.it, la rubrica Visti in Prima Visione ha affrontato il film L'Udienza di Marco Ferreri, dal cast prestigiosissimo a cominciare. Ecco, io ti chiederei solo un approfondimento sulla scelta geniale di un non attore, perché Enzo Iannacci tutto faceva meno un attore, era un chirurgo ed era un cantautore.
Allora, è stata una scelta, una seconda scelta, perché doveva essere David Warner l'attore.
Viva la faccia!
E questo attore però ha avuto un gravissimo incidente d'auto prima dell'inizio delle riprese, e Ferreri ha ripiegato, se vogliamo, sugli Annacci, però ha fatto una scelta molto felice, perché pur se ha lavorato poco nel cinema gli Annacci, più su video televisivi, insomma, lavora sulla televisione, però è stato veramente, proprio ha interpretato lo stralunato personaggio con grande capacità,
con misura,
interpretativa, sì, con sì, misura, sì. Ed è veramente, io ricordo, mi colpì molto l'interpretazione già allora di Enzo Iannacci, fu veramente rivelatore, proprio una scelta migliore forse non poteva farla.
Tra l'altro, come dicevamo prima, circondato dalla creme della creme,
da attori formidabili,
sì, veramente, che solo, cioè, solo uno di questi poteva fare veramente la storia del cinema, insomma.
Sì, infatti.
Allora, quindi, Marcello, siamo al consueto, come dire, cerimoniale di fine rubrica, che si chiama per l'appunto Visti in Prima Visione, perché il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi ebbe l'opportunità all'epoca dell'uscita, appunto nel 1972, di questo L'Udienza, di assistere alla proiezione sul grande schermo, e immagino appunto anche la suggestione di questa visione. In quale sala cinematografica?
Allora, al Cinema Rialto.
Ah, al Rialto, che era una prosecuzione di...
Era una prosecuzione, sì.
Sì, sì.
Ma erano prosecuzioni molto rapide, tipo dopo 2-3 settimane avevamo il film a Rialto, insomma.
Sì, sì. Ma perché c'era appunto c'era anche talmente un surplus di produzione e di offerta.
Esattamente, esattamente. C'era un grande ricambio.
Certo,
un grande
ricambio. L'altro passaggio obbligato che chiude la nostra parentesi sul cinema del 72 è un giudizio in stellette che Marcello esprimerà su questo L'Udienza, mutuando questa tradizione dal webzine Slow Cult, Il lento fluire del sapere, di cui Marcello è uno storico collaboratore.
È un film che merita nettamente 4 stellette.
Confermo, approvo e sottoscrivo.
Perfetto.
Molto bene, Marcello. Allora, come abbiamo detto, Teo Usuelli è legato a doppio filo alla produzione cinematografica di Marco Ferreri. E quindi,
un autore misconosciuto ma di estremo interesse.
E quindi noi ci salutiamo concludendo la nostra parentesi sul cinema del 72, ripeto, dedicata all'Udienza di Marco Ferreri con Enzo Iannacci, Claudia Cardinale, Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman, Michel Piccoli e Alain Cuny, ho detto tutto, con un brano dal titolo Tormentone dell'Udienza, che ben rappresenta quanto da noi raccontato in questa mezz'oretta trascorsa insieme. Caro Marcello, grazie di tutto, ci sentiamo
grazie
presto.
A te, buon proseguimento.
Grazie,
presto.
Buon pomeriggio.
Anche a te.
Radiocittaperta.it, la tua radio online.